Maurizio, un compagno di Milano, e con lui vogliamo provare a fare il punto sulle lotte sociali che stanno attraversando Milano. In particolare sabato c'è stato un corteo, ma è stato soltanto uno dei tanti tasselli di uno sviluppo di lotte che interessano moltissimi settori, dalla sanità alla logistica, alla scuola, al commercio, e che come dire, hanno dato vita a una serie di manifestazioni, perché nonostante i cortei siano vietati, come dire, si moltiplicano le iniziative. La crisi sociale è arrivata ad un punto di non ritorno, gli ammortizzatori messi in campo sono insufficienti e comunque non basteranno. È arrivata proprio questa mattina la notizia che il calo del PIL in Italia è record, siamo a -11,2 a fronte di un calo nell'eurozona dell'8,7%, ma queste sono le cifre degli economisti. Le cifre con le quali abbiamo a che fare quotidianamente sono quelle di chi non ha reddito, di chi non ha lavoro, di chi alla fine dell'anno, quando sarà finito il blocco degli sfratti, si ritroverà in mezzo alla strada, e di chi in questi mesi ha rischiato la vita, in qualunque caso l'ha persa, proprio per essere stato obbligato a lavorare in condizioni terribili. Le notizie che arrivano dal territorio, dalla Bartolini ai migranti e braccianti migranti di Mondragone, ce la dicono lunga su come si diffonda il virus. Buongiorno Maurizio.
Ciao.
Allora, che cosa ci puoi raccontare di questo orizzonte di lotta partendo dal corteo di sabato?
Beh, sì, se partiamo da sabato, dobbiamo anche pensare che c'è stato un percorso per arrivare a sabato, un percorso anche lungo. Per non farlo troppo lunga, non voglio partire da febbraio, da quando più o meno abbiamo cominciato a fare i primi scioperi, quando abbiamo capito che nei magazzini rispetto alle prevenzioni non c'era quasi nulla. Allora facevamo degli scioperi che in realtà non senza picchetto, facevamo degli scioperi in bianco, cioè i lavoratori entravano e piano piano rallentavano il lavoro. Quando i vari capi incominciavano a minacciarli, si ricominciava a lavorare e poi si ritornava a rallentarlo. Questi sono un po' gli scioperi che abbiamo fatto in tutti questi mesi qua, e devo dire che il risultato sicuramente è stato molto incoraggiante, perché se pensiamo che nell'ultimo mese mediamente abbiamo fatto 3 presidi alla settimana, sia con operai della logistica che con operai e operaie delle imprese di pulizia, degli alberghi, dello spettacolo, cioè lavoratori che in realtà dall'altra parte non hanno mai lavorato in questi mesi qua. Però si è creato questa unità di campo, per cui in realtà c'è stato molto a Milano, si è visto tante mobilitazioni, e che hanno visto anche una grande partecipazione degli studenti, che erano anni, io penso, che non c'era questa cosa qua. Per cui diciamo che il corteo di sabato è stato un po' non la conclusione, ma un passaggio importante, però è avvenuto attraverso un percorso, se possiamo chiamarlo, di ricomposizione sociale di un tessuto milanese che si era frantumato nel tempo, e che sicuramente questo virus qua e questa pandemia sicuramente ha rimesso in circolazione, che cosa? La voglia anche di riprendersi degli spazi che praticamente si sono negati tutti i giorni. Pensiamo ad esempio al fatto che quando facciamo un presidio abbiamo dei vincoli rispetto alle bandiere e agli striscioni. Poi se per caso il numero, come è successo, è grosso e decidiamo di fare un corteo, veniamo sanzionati. In questi giorni ci stanno arrivando le multe per i cortei che abbiamo fatto, e stiamo cercando anche di capire come comportarci. Sabato avevamo praticamente chiesto il permesso di fare un corteo, ci è stato negato chiaramente, per cui abbiamo dovuto andare su due piazze e fare due presidi, e poi chiaramente in piazza forzare come sempre la mano rispetto a questa per raggiungere l'altro presidio.
Ecco, ieri mi dicevi, quando ci siamo sentiti per preparare questa diretta, che siccome moltissimi lavoratori sono immigrati, quindi maggiormente a rischio, in prima fila ci si sono messi quei lavoratori che hanno meno problemi e quindi hanno potuto, come dire, affrontare, non dico a cuor leggero, ma con così, meno difficoltà le multe che stanno fioccando nei confronti di chi manifesta per le strade.
Sì, anche questa è stata una scelta, quello di cercare di mettere nelle prime file possibilmente o i militanti o compagni che chiaramente di fronte a sanzioni di quel tipo lì riescono anche a farne fronte, perché è ovvio che i divieti più che altro non comportano tanto uno sbarramento della strada, ma in quanto nel sanzionare determinati compagni, determinate persone. Non sono partiti delle multe a pioggia su tutti, in realtà loro colpiscono solo determinate persone, perché sanno che una volta che questi compagni qua si troveranno 4-5 multe, che le multe variano da 250 a 400 euro, cioè se le paghi entro 5 giorni sono 250-260, se non le paghi arrivano fino a 450. E sono multe che sono individuali, non sono collettive. Poi comporta chiaramente un pignoramento se la misura qui non la paghi. Per cui hanno capito bene come si fa a ostacolare questo tipo di iniziativa. Noi però ci siamo posti anche questo problema qua, che non potevamo più rinunciare a riprenderci gli spazi, e per cui abbiamo deciso di violare questi divieti qua, come di portare le bandiere, le bandiere sono vietate, se sono pure, per cui noi in realtà in tutti questi mesi qua abbiamo continuato a portare i nostri simboli e sicuramente a riprenderci questi spazi qua con molta difficoltà. Però come dicevo, la cosa importante è questa unità fra operai e studenti. 10 giorni fa abbiamo fatto un presidio in un magazzino di Esselunga dove hanno partecipato diversi studenti. Siamo stati a San Raffaele 10 giorni fa e abbiamo fatto un incontro con le RSU di San Raffaele, perché lì stanno cercando di applicare un contratto per ridurre i diritti e il salario dei lavoratori, cioè mentre molti stavano alla finestra a battere le mani qualche mese fa sugli infermieri, qualcun altro pensava di riuscire ad applicare un contratto agli infermieri per ridurre lo stipendio, cioè questa è la realtà.
E ovviamente questa, e oltretutto, come dire, se non c'è la lotta queste realtà non si modificano. Ecco, tu hai accennato alla sanità, hai accennato ai magazzini, ci vuoi parlare di quali sono i principali fronti di lotta che si stanno aprendo in questo momento, che sono aperti in questo momento?
Quelli principali sono uno, è sicuramente sui lavoratori dello spettacolo, delle imprese di pulizie, degli alberghi che non hanno percepito la cassa integrazione, la cassa in deroga praticamente, perché chiaramente le loro aziende non gli hanno anticipato nulla. Queste casse qua in realtà non sono ancora arrivate se non poche centinaia di euro, per cui si tratta di lavoratori che praticamente sono quasi alla fame. Alcuni non vengono neanche ai presidi perché non hanno i soldi per comprarsi i biglietti della metropolitana, per cui quando riusciamo gliele compriamo noi, altre volte non riusciamo a intercettarli. E questo è un grosso pezzo di operai e di operaia che si trovano in una situazione di disastro totale. Se poi pensiamo che a metà agosto partono un progetto di licenziamenti dal 17-17 di agosto, è ovvio che le lotte sicuramente non sono mai interrotte, però ci troviamo pure il problema in agosto come organizzare questi lavoratori per poter riuscire comunque ad farvi avere un reddito che oggi non hanno. Abbiamo fatto presidi all'INPS in varie sedi dove tutti ci hanno promesso che avrebbero fatto di tutto per fargli arrivare questi soldi, però ancora oggi non sono arrivati. Poi teniamo presente che quella cassa integrazione lì non prevede l'80%, questa è una bugia. Per quelle casse lì il massimo si può arrivare al 60% con lo stipendio lordo, per cui non di più. E poi c'è sempre il fronte, quelli che invece in realtà non hanno mai smesso di lavorare, sono gli operai della logistica. Ho detto operai che qualcuno qualche anno fa ci raccontava la favola che gli operai non esistono più, che non hanno mai smesso di lottare. Ora si tratta di unire le lotte, questo è il vero problema. Il corteo di sabato è stato un primo momento, noi ci auguriamo di riuscire poi a ripartire a metà agosto, a settembre, cercando di tenere insieme tutte queste lotte qua e anche i vari spezzoni di movimento che con sabato sembra che comunque abbiano deciso di fare un percorso comune.
Mi sembra un aspetto un aspetto importante. Tra l'altro tu accennavi ai lavoratori e lavoratrici delle mense, pensando soprattutto a quelle scolastiche. Tanta gente è convinta che i lavoratori della scuola abbiano ricevuto comunque lo stipendio, ma in realtà chi lavora per le mense è in appalto, quindi non è considerato direttamente lavoratore del settore scolastico. È uno dei tanti pezzi in cui sono state frantumate le categorie. Queste persone non hanno ricevuto neanche una lira e non hanno nessuna prospettiva di riceverla molto a lungo, ammesso che a settembre riaprano le scuole. Quindi rispetto ad altre categorie sono più colpite di altre. Forse vale la pena fare un accenno.
Sì, allora il lavoratore delle mense nelle scuole praticamente veniva questo, che finita la scuola nei comuni vari, noi praticamente facevamo degli incontri con i comuni per cercare di fargli avere un salario per quel periodo lì, perché loro hanno una vacanza contrattuale che va da quando chiudono le scuole a quando riaprono. Poi il lavoratore lì, quelle lavoratrici mangiano per quel mese lì, non è che non mangiano, però in questi contratti qua hanno questa vacanza. Allora di solito noi facevamo degli incontri con le varie giunte e cercavamo di chiedere che venissero assunte nelle varie famose vacanze estive dove si andava con i ragazzi, così via, dei paesi, così via. Ora cosa succede? Che è chiaro che questi luoghi qua in questo momento qua sono tutti chiusi, per cui loro praticamente si ritrovano non da giugno ma praticamente da marzo senza un salario. A settembre dovrebbero riaprire le scuole, tutti lo dicono, c'è una verità che anche se una parte di queste scuole dovessero riaprire, non è detto che si riaprono le mense. Non è detto, perché sul problema delle mense è molto più complicato, perché sostanzialmente di solito nelle scuole le mense sono dei posti abbastanza piccoli, dove chiaramente o riesce a fare una turnazione degli alunni molto lunga, ma è molto complicato con dei bambini piccoli. Provate a immaginare un bambino che deve mangiare invece a mezzogiorno, lo fai mangiare alle due, cioè praticamente è quasi impossibile. Cosa fai? Lo tieni in fila ad aspettare che gli altri escono per poter entrare. Per cui è chiaro che anche per loro si tratterà di un problema di salario, di occupazione, rispetto al fatto che le scuole sicuramente non saranno pronte a questo.
Sì, mi sembra evidente, ma d'altra parte a valutare quello che il governo sta dichiarando in questi giorni sembra molto chiaro che le scuole non saranno pronte a nulla, al punto che anziché immaginare un aumento delle aule, degli insegnanti e degli altri lavoratori della scuola, stanno pensando di lasciare comunque a casa una parte dei ragazzi e delle ragazze. E questo, vuol dire, l'ennesima scelta criminale, a fronte del fatto che oggi, proprio mentre ne stiamo parlando, è in discussione l'ennesimo rifinanziamento di missioni militari. Ma ovviamente le lotte partono dal basso e queste sono le uniche che possono in qualche modo far girare, rovesciare il tavolo. C'è qualcos'altro che ritieni importante aggiungere su questo tema, qualche altro fronte del quale ci vuoi parlare?
No, diciamo che principalmente si tratterà di capire adesso ad agosto se in realtà partono i licenziamenti. Tieni presente che tutti i contratti a termine non sono stati rinnovati, per cui già di fatto quello è già un licenziamento. Ora si tratta di capire tutti quelle fabbriche dove di fatto a gennaio e febbraio avevano intenzione di fare delle ristrutturazioni che sono state bloccate e che se all'improvviso dovrebbe scattare questa cosa qua. È chiaro che ci troviamo di fronte a un fronte che chiaramente sarà difficile riuscire a farne fronte nei pochi giorni che si ha a disposizione, perché poi agosto sappiamo anche che molta gente non andrà in ferie, per cui sarà qua. Io sto parlando per Milano, saremo qua noi, voglio dire. Però di fatto bisogna anche capire quali iniziative mettere in campo, perché è chiaro che queste multe qua ci stanno condizionando, è inutile negarlo. Il problema non è non poter prendere le multe, il problema è che molti compagni potrebbero avere dei gravi problemi rispetto a questa cosa qua. Per cui dobbiamo capire come riuscire anche a affrontare anche questo problema qua.
Che non è una Se cosa deciderete di aprire una cassa di solidarietà, ovviamente fatecelo sapere, cercheremo di di parlarmene. Nel frattempo, beh, buona lotta, continueremo a seguire quando si muove a Milano, vabbè, non soltanto a Milano, ma mi sembra in questo momento un fronte particolarmente caldo. Ciao e ciao. Alla prossima.
Ciao.